oggi parliamo veramente dei nuclei di morte. Questo, come l'abbiamo detto, un'altra seconda settimana di fila.
Vi ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Questo è Grateful Monday ed è il podcast di 5 pane e 2 pesci. Buonasera, io sono Francesco.
Io sono Alessandra, buongiorno.
Buongiorno,
buon inizio della settimana.
Grateful Monday, vai! Io me lo immagino proprio sta grande assalto alla settimana.
Che gioia.
Ti ricordi quando ci hanno consigliato di chiamarlo Grateful Monday? Perché tu dici il Monday, che palle, giornata cupa, grigia. Beh, ormai andiamo incontro all'estate.
Io sono felice dei prossimi lunedì, perché sono gli ultimi lunedì che i miei figli vanno a scuola. Quindi siamo tutti felici, contiamo al conto alla rovescia.
Questa è una cosa buona?
Ottima, è bellissimo. Per loro.
Ma
io sono contenta che quando non vanno a scuola, che stanno a casa, non ci sono quelle cose della mattina, litigare, di sbrigarsi, di muoversi e dai, e sbrigati. Ma no, ma dormite, così io lavoro.
Adesso abbiamo la macchina del gelato.
Abbiamo la macchina la mattina, ci facciamo il gelato, dai.
Ma oggi finalmente parleremo di uno dei cavalli di battaglia della storia di 5 pane e 2 pesci, i nuclei di morte.
Sì, e ne parliamo solo perché è il nostro cavallo di battaglia, non perché è una cosa utile.
Qua c'è tutto un... ecco, 30 secondi per i nuovi. Allora, per chi insomma ci conoscesse da poco 5 pane e 2 pesci, avesse ascoltato poca roba, non gliene frega niente quello che sia, insomma, che cosa sono i nuclei di morte? Almeno, che cosa c'entrano con noi i nuclei di morte? I nuclei di morte sono fondamentalmente delle dinamiche umane che non permettono all'amore di crescere. E li abbiamo imparati da Padre Giovanni Marini ai corsi di Assisi, ormai tenti anni fa, però abbiamo trovato che fossero, abbiamo dedicato tanto tempo a questo argomento perché con le varie esperienze che abbiamo fatto, i corsi, quando parlavamo con i ragazzi, dedicavamo tanto tempo a tante cose importanti, poi la parte dei nuclei di morte non c'era spazio per farlo. Così che abbiamo deciso di fare una serie su YouTube sui nuclei di morte, in cui abbiamo preso la maggior parte di queste dinamiche, le abbiamo un po' spiegate, anche in maniera un po' così goliardica, e diciamo ed è stato uno spunto molto molto forte per, che ne so, parrocchie che ci hanno fatto sopra, corsi prematrimoniali, tanti ragazzi fidanzati che ci hanno lavorato parecchio. È stato anche messo un po' nel libro quello Tromba Amica che hai scritto tu, Alessandra, e visto l'enorme feedback che abbiamo ricevuto e visto tutta la mole di lavoro che ci stava dietro, abbiamo anche incominciato a scriverci un libro che è rimasto appeso, che però abbiate fiducia, che
se io
ho fiducia in voi anche.
Ma
voi.
Che cosa sono sti nuclei di morte?
No, perché ne parliamo fondamentalmente nel discernimento. Quando tu stai con una ragazza, che ciò fa fondamentalmente? A che serve? Uno entra in relazione perché è bella, entra in relazione perché ti senti sola, entra in relazione, ognuno ha i suoi motivi. Però il punto fondamentale è che quando a un certo punto atterri, plani su cosa vuoi veramente da una relazione, a un certo punto ti fai la domanda, ma come faccio a farla funzionare? Perché sì, è vero che lui è, non so, affascinante, sicuro, protettivo, intelligente, lei è bella, materna, non so che, bellissime idee, come ti pare a te, però il punto è come facciamo a mettere insieme chip e chop. Rosario a rotta di collo, preghiere, messe, esorcismi, però il punto fondamentale è che ci sono alcuni angoli della nostra vita, della nostra personalità, del nostro vissuto, che effettivamente, non volendo, ci mettono in difficoltà all'interno delle relazioni. Ecco, non si incastrano proprio bene bene. Il presupposto fondamentale è questo, che in amore lo status quo non esiste. Non esiste poter arrivare a un certo livello di che ci vogliamo bene. Tu arrivi a sta relazione, grandi entusiasmi, che bello, innamoramento, andiamo in vacanza insieme in moto, andiamo al mare, non lo so, la pensiamo proprio allo stesso modo, non puoi capire, ci piacciono le stesse cose, tutte queste, come ti pare a te, mettici tu plug and play quello che ti pare a te, che ti ha esaltato di questa storia che stai vivendo. Il problema è che a un certo punto, finito il tempo dell'innamoramento, ti scontri con la persona reale che ci sta là davanti e ti scontri anche con i tuoi limiti personali, che magari, diciamo, tu vorresti essere disponibile, tu vorresti essere servizievole, tu vorresti essere un buon ascoltatore, una buona ascoltatrice, soltanto che non ci riesci, ti pesa, ti senti costretto. Quindi non si può basare una storia su quell'entusiasmo iniziale, perché a un certo punto finisce. Quindi lo status quo, se arriviamo a un certo punto, per poter continuare a vivere quell'amore, l'amore deve crescere. Per poter crescere bisogna a un certo punto lavorare su tutta una serie di situazioni che Padre Giovanni ci ha passato col termine nuclei di morte.
Questi nuclei di morte appaiono particolarmente evidenti quando ci sta una relazione intima, ma sono anche qualcosa che riguarda tutte le relazioni, soprattutto quella con se stessi, perché noi li abbiamo divisi tra nuclei di morte personali, cioè cose che fanno morire l'amore a te stesso, che distruggono le relazioni con te stesso, e nuclei di morte di coppia, relazionali, cioè che poi quando si è all'interno, quando si scontrano nella relazione con l'altro, escono fuori in maniera evidente per quello che sono. Per esempio, una bassa autostima sicuramente rovina una relazione e va a innescare delle dinamiche relazionali di dipendenza affettiva, di simbiosi, eccetera. È chiaro che è un problema di coppia, ma nasce da un problema personale che non ha niente a che fare con la coppia. Un problema con dinamiche affettive relazionali con i tuoi genitori si riverserà inevitabilmente nella coppia, ma è un problema personale, cioè sei tu che hai un problema con i tuoi genitori, che non ti riesci a sganciare, non riesci a fare delle scelte, non riesci a, diciamo, a non contraddirli, eccetera.
Ad esempio, invece, ne so, la sessualità, vivere una sessualità prima del matrimonio è un problema tipicamente, in una dinamica tipicamente relazionale. È chiaro che parla di te, no? Cioè, tu perché vuoi vivere questa sessualità esplicita all'interno del fidanzamento, quando magari ti è stato detto per tanti motivi di no, che forse è meglio di no, che non è il tempo giusto, eccetera, eccetera. È chiaro che tu cerchi lì, che ne so, una rassicurazione, un conforto, un calore, una voglia di piacere, che ne so, quindi chiaramente parte da qualcosa di tuo interno, però è prettamente relazionale, cioè si decide insieme e si vive insieme, come anche il rapporto simbiotico, per esempio, o il rapporto non paritario. Queste sono cose che sono tipicamente relazionali.
La domanda è questa: perché noi parliamo di nuclei di morte? Sicuramente, vabbè, per stare meglio, perché così dopo tu sei più contento, vivi meglio, ma il nostro obiettivo non è l'automiglioramento. Il nostro obiettivo, diciamo, il motivo per cui parliamo di questo argomento è perché ti aiuti...
Crescita personale.
Crescita personale.
Non è la crescita personale, no.
L'obiettivo per cui parliamo dei nuclei di morte e ci occupiamo di dinamiche relazionali è perché questa cosa qui è proprio fondamentalissima per poter parlare di discernimento vocazionale, cioè il fine è questo. Il fine è darti gli strumenti per capire dov'è il tuo posto nel mondo, cioè delle provocazioni e degli strumenti che ti aiutano a chiamare per nome e a lavorare su quei nodi della vita che sono problematici.
Si può essere grandi uomini senza essere cristiani, ma non si può essere cristiani senza essere grandi uomini. Padre Giovanni diceva il cristiano è l'esperto in umanità.
Cioè, il punto è che tu non puoi diventare un adulto responsabile, cioè che si prende la responsabilità di un altro e dà la vita per un altro. Questo vuol dire la vocazione, dare la vita per qualcun altro, diventare veramente adulti, se non sei libero, se hai degli irrisolti troppo grandi che ti impediscono di essere libero, di ascoltare davvero te stesso e quello che davvero vuoi fare, e non fare le cose perché siano un tappabuchi dei tuoi vuoti esistenziali, ascoltare davvero quello che chiede Dio alla tua vita e non quello che tu vuoi fare a tutti i costi, ma veramente essere liberi di ascoltare questa voce, ascoltare i bisogni degli altri, che ne sei capace solo se sei capace di ascoltare i tuoi. Quindi questa è la base dove mettere sopra queste cose qui. Ognuno di noi ha degli risolti, ognuno di noi è irrisolto e lo sarà a vita. Il punto è che più ci lavori, meglio funziona, e ci lavorerai a vita, ripeto, non è che dopo noi che ne parliamo siamo risolti.
Cioè 41 bis praticamente.
Cioè, ma perché questi risolti sono qualcosa che la vita ci ha donato, è un bagaglio che noi ci portiamo dietro.
È un ergastolo esistenziale, diciamo così.
No, derivano, cioè sono delle cose, dei nodi problematici che derivano dalla nostra storia e quindi ci portano a delle dinamiche malate, proprio appunto nuclei di morte, cioè qualcosa che ci fa, dei cancri che ci fanno morire.
Immagini proprio.
Si chiamano nuclei di morte, ci fanno morire perché? Perché derivano proprio da quelle ferite. Allora ci sono due passaggi da fare. Il primo passaggio è...
Posso dire una cosa?
Sì.
Cioè, nel senso, io ho studiato tanto, poi sono super nerd.
Bravo.
Mi metto tu prima là ammiravi tutti i vari nuovi impianti elettrici sulla moto, la presa USB, interruttori, sì, fretti. Dici, mazza che nerd, quanti fili, eccetera. Però vedi, il mondo della motocicletta è un mondo comprensibile, imparabile, razionale. Il mondo dell'uomo è una cosa che tu più scavi, e come dice, fare una buca la più grande possibile. Tu guarda che tu più scavi, al centro della terra non ci arrivi. Così è crescere nell'umanità. Tu più scavi e più trovi roba, non c'è niente da fare. Più scavi, a volte trovi il terreno duro che non riesci proprio a andare oltre e ci vuole il piccone, la motrivella e tutto il resto. È una cosa impressionante. Questo lo dico perché chi sta ascoltando dice, quindi fino a dove bisogna arrivare? Fino al centro della terra, se gli anni ti bastano, ecco. Però questo non vuol dire, e non è uno scoraggiamento, allora non ce la farò mai.
E non vuol dire che devi fare 25 anni di terapia.
No, non vuol dire questo. È che proprio invece la cosa appassionante è che la relazione di coppia, ma anche la relazione con te stesso, la relazione con Dio e la relazione di coppia in particolare, questi tre aspetti della relazione sono un progetto a vita. Cioè sono un hobby che te lo porterai avanti, è un altro che Galeone de Dylan Dog, capito? Che ci mette un pezzetto alla volta e non finisce mai, so 800 serie di fumetti che c'è da 40 anni che ci stanno sti fumetti, sempre con sto Galeone. Oddio, non lo leggo da 25 anni Dylan Dog, però penso che il Galeone ci sarà ancora. È una cosa che non, è un progetto che non finisce mai, e questa è una cosa bella, vuol dire che è qualcosa di talmente grande e talmente profondo che ha lo... che, ha la possibilità di, lasciatemi passare, di non annoiarci, cioè ci ingarella per tutta la vita, e questa è una cosa impressionante, è una cosa bella, è un punto positivo. Certo c'è la parte negativa che dice oddio insomma arrivato, c'è sempre da fare e tutto il resto, e siamo d'accordo, è quella la parte depressive, quella...
Però questa parte non deve giustificare il non mettersi in gioco, il non dare la vita, no, perché io ancora sono risolto. Cioè c'è gente che fa cammini da 15 anni e dice no, però io ancora non posso fare questa cosa perché sono troppo piccolo.
Red flag.
Sono ancora troppo piccolo nella fede. No, che aspettiamo che c'hai 80 anni per di due parole tu, no? O metterti a servizio di qualcuno. No? Aspettiamo che sei pronto.
Ho cominciato a scrivere una newsletter che poi mi ha fatto schifo, l'ho cartocciata, l'ho buttata, non per l'argomento ma per come era venuta fuori. L'argomento è questo: come è possibile che 50 anni fa si conoscevano tre giorni e si sposavano, e invece mo bisogna fare 800 anni di cammino, di finanziamento, di discernimento
e dopo sei mesi uno si separa?
No vabbè, cioè, infatti si è invertita la cosa. Prima ci voglio...
La tendenza però è quella, la tendenza è quella lì.
Ci si conosceva tre giorni e si stava insieme per 50 anni, invece adesso si sta insieme per 50 anni e poi si sta sposati per tre giorni.
Sì.
Interessante questa dinamica. Beh, questo pezzo ce lo voglio mettere magari.
Sì, stavo dicendo una cosa importante, che ci sono due passaggi fondamentali dei nuclei di morte, cioè c'è una prima fase, tre. Una prima fase in cui tu ti svegli finalmente la vita, o la vita te lo sbatte in faccia, o qualcuno te l'annuncia e ti rendi conto...
Io ho vissuto una combinazione lineare delle due cose, la trambata in faccia è arrivata tutta, poi me l'hanno anche annunciato.
Quindi o ti svegli tu da solo con una trambata in faccia, o qualcuno te lo dice, succede che un giorno capisci che devi prenderti cura della tua affettività, cioè che sta roba, non bastano gli esami all'università, ma c'è qualcos'altro nella vita, che se non ti occupi anche di questa cosa, c'è qualcosa che non funziona. Questa cosa non te la dice nessuno, a noi ce l'ha detta padre Giovanni, e noi siamo qui a spendere la nostra vita per dirtela a te, perché abbiamo capito quanto è importante, quindi noi puntiamo su questo. Ci sono, quindi questo primo passo, cioè capire che occuparsi di queste cose non è, vabbè, dai, cioè, mentre per fare l'ingegnere hai studiato 5 anni più, hai dovuto fare 8 pratiche, non lo so, hai dovuto capire il lavoro, non lo so, invece in amore, vabbè, parti e vai, infatti finisce per tutti molto bene, cioè tutti vanno così.
Penso stai per di fisce a puttane.
No. E quindi uno dice, ma in amore come si fa? Nella relazione con te stesso, come si fa? Nella relazione con gli altri, come si capiscono i confini? Come faccio a relazionarmi in maniera sana nel volontariato? Come si fa a capire cos'è sano per me? Perché ogni volta che io faccio qualcosa di buono viene frainteso? Perché ogni volta che io mi spendo così tanto l'altra persona mi usa? Perché ogni volta che io, non lo so, ho dei buoni propositi finisce sempre male? C'è qualcosa che non funziona, quindi la vita a un certo punto ti porta il conto della realtà e tu magari hai l'occasione di capire che questa cosa è una cosa importante per te di cui ti devi occupare. Step 1. Step 2, lasci che si tolga un velo su tutto quello che vivi e provi a fare ordine e chiarezza, chiamare le cose per nome. In questo ti aiutano proprio i nuclei di morte, quelli che abbiamo fatto su YouTube, ti aiutano a chiamare le cose per nome. Cioè,
magari qualcuno ne diciamo pure.
Come mai è successa questa cosa? Forse perché c'è quest'altra. Come mai
mi comporto così, reagisco in questo modo sproporzionato rispetto a quello che sta accadendo?
Perché probabilmente quest'altra cosa. Oppure perché ogni volta le situazioni finiscono in questo modo? Dov'è che sbaglio? Cioè non sbagli niente, è proprio una dinamica che hai acquisito che non è sana, non sei tu che sei sbagliato. E quindi c'è questa seconda parte, diciamo, in cui tu scegli di metterci mano e diventi attivo a procurarti degli strumenti giusti. Allora, sottolineo questa cosa, fare terapia, il padre spirituale, il gruppo di preghiera, gli amici, sono tutte cose validissime, fin tanto che ti fanno del bene, non che non ti fanno male, fin tanto che tu progredisci e davvero capisci delle cose, davvero ci lavori. Quando invece non sono sane, anche quelle, è che tu per esempio stai da terapeuta so 10-15 anni.
Ma basta che so 2 e vedi che non
e
vai
vedi
avanti.
Che non vai avanti.
Ma pure uno che non vai avanti.
E diventano certe volte dei legami malati, oppure diventano dei perfezionismi di un non nulla. Il punto non è l'automiglioramento, non è stare benissimo, il punto è quagliare e capire questi sono i nodi grossi della vita che per me sono dolorosi, quali sono gli strumenti per metterci mano, ti fai accompagnare per un pezzo, ci metti mano e fine. Perché infatti, io vedo che ci sono tanti ghirigori pure su ste terapie,
sì,
quando sono sane, ci sono, poi ci sono un'altra
fase, perfezionismo, infatti,
e anche i padri spirituali, delle cose che dico, che senso ha?
Ma infatti bisogna, adesso segnatevi questa cosa qua, perché già Costa segni questo appunto fondamentale, che proprio si scende nella vita al grido di battaglia, na scarpe na ciabatta, cioè questo qui è assolutamente, questo qui deve essere il tuo grido di battaglia.
Good enough, cioè good enough. Bene abbastanza. Sì. Non deve essere perché se io comincio a cercare l'uomo della mia vita perfetto, sì, lo trovo a 59 anni, forse ci arrivo, ma poi che cosa ci faccio a 59 anni con quest'uomo perfetto? Niente, non ci posso fare più niente, capito? Non ci faccio molto, non la realizzo la famiglia che volevo realizzare, è inutile, cioè cercare il posto perfetto dove mi sento a casa, ma non sentirti a casa, vabbè, cioè sto provocando, questo per dire che non dobbiamo trovare la cosa, sì, però sai, vai avanti, se è una cosa che ti fa crescere, vai avanti, se è una cosa bella, diciamo, per tutti, ma che non ti fa crescere, taglia fine, sì, lascia perdere che quella cosa lì è bellissima per tutti, ma per te, io sono stata nel rinnovamento, sono cresciuta lì, a 11 anni ho incontrato questo movimento, gli devo tutto, perché veramente mi hanno trasmesso la fede, a 16 anni io avevo delle domande vocazionali, il rinnovamento non rispondeva a queste domande vocazionali, ciao, ma non perché non ero grata, non perché non mi volevo spendere, non perché non volevo stare lì, ma figurati, stavo benissimo, ma perché per continuare a camminare avevo bisogno dei francescani in quel momento che mi aiutavano, che facevano un lavoro vocazionale, quindi che mi aiutavano in questa cosa.
Sì, sì.
Oggi invece, per essere accompagnata e voluta bene, ci sono i nuovi orizzonti, ci sono i passionisti, cioè ci sono altre relazioni, altre persone. Io faccio parte di nuovi orizzonti? No, però per quello che mi serve oggi, per vivere, essere accompagnata nella fede, ascoltare me stessa, il Signore, le relazioni, ho bisogno di fratelli come, proprio come loro, che mi aiutano in questo. Non appartengo a quel movimento, non è il mio carisma, ma il Signore mi ha messo sulla strada questa provvidenza. Cioè bisogna ascoltare il Signore.
Come bisogna lavorare sui nuclei di morte?
Aspetta, stavo finendo gli step.
Ah, pensavo che hai finito. No, era come si usano.
Secondo step, quindi lavorarci, equipaggiarsi di strumenti giusti, chiamare le cose per nome, cominciare a metterci mano, trovare chi ti aiuta a sbloccare questi nodi. Terzo passaggio, invece, è proprio chiedere, questo per grazia si ottiene, non diciamo il primo passaggio, e di consapevolezza. Il secondo passaggio è metterci tutta la tua volontà per risolverti, per capire, per fare, per dire. Il terzo passaggio è stare con le mani aperte e accogliere una grazia per poter entrare in una vita donata. Cioè tutto questo ha un senso solo se arriva a questo terzo stadio di avere la grazia di vedere tutto quello che hai ricevuto, non solo sanato, ma pure guarito, pure salvato. Cioè che ha un senso per te dei genitori così opprimenti, non sono solo quelli che rovinavano sempre le tue relazioni, ma sono quella cosa che ti permetterà di essere genitore per te e per gli altri in maniera unica, proprio perché lasci che il Signore ti converta, ti doni degli occhi nuovi per vedere quella cosa lì, quel vuoto lì, quella mancanza lì, come il vuoto dove Lui riempie dello Spirito Santo e del luogo dove tu puoi donare la vita, perché sei sensibile a quella mancanza di paternità e maternità che ti aiuterà ad amare e a dare la vita proprio a te.
Questo qua è un bellissimo esempio di una ferita salvata, perché noi cerchiamo sempre la guarigione, e però il Signore ci vuole donare la salvezza. Questa qui è la salvezza. La salvezza è che qualcosa che ci sta nella tua vita, che ti ha ferito, che ti ha fatto del male, una croce, una sofferenza, quello che sia, e che non soltanto tu guarisci, cioè non provi più dolore o comunque torni a camminare, mettiamo, ma che quell'incidente alla gamba che ti ha zoppato, che adesso sei guarito, quindi torni a camminare, non soltanto torni a camminare, ma in più è una salvezza, perché grazie a quell'incidente lì tu dopo arrivi a una consapevolezza maggiore, una sensibilità maggiore, per esempio nello stare vicino chi ha difficoltà a camminare, o anche hai una consapevolezza maggiore del tuo ruolo nel mondo in qualche modo.
Che cosa vuol dire soffrire per un dolore, esatto, di quel tipo? Questa, tu puoi stare vicino a quelle persone lì perché solo tu le capisci.
Questa qua è la differenza tra guarire e essere salvati, e questo è uno step importante.
Quindi i nuclei di morte sono le dinamiche malate, i nuclei di morte sono quelle dinamiche malate che si sono create a causa delle tue ferite affettive.
Ferite, esperienze, il tuo vissuto.
Tu ci puoi mettere mano, e dopo che ci hai messo mano tu ed hai mostrato a te stesso e pure al Padre Eterno tutta la tua volontà, che non è soltanto sì, voglio questa cosa, ma
amen,
ci metti tutto te stesso per guarirti, dopo che tu hai fatto questo passo e sei serio con te stesso e con Dio, dopo questa cosa qua arriva, ti metti in cammino verso una grazia che arriva per rigenerare tutto questo, e perché tutto questo sia la benzina per amare fino in fondo, fino all'ultima goccia di sangue come Gesù Cristo. Per questo parliamo dei nuclei di morte.
Si è capito? Non è una formula magica, non è una cosa che tu accendi un bottone e funziona, non è una cosa a scadenza, non è una cosa che deve essere perfetta, ma ci vuole innanzitutto una presa di posizione, nel senso che tu ti metti davanti la lista dei nuclei di morte, dici ci voglio lavorare, identifichi le dinamiche che effettivamente non ti permettono di amare fino in fondo, di essere amato fino in fondo, e piano piano ti metti a lavorare con gli strumenti che hai, cerchi quelli che non hai, ti fai aiutare dove ne hai bisogno e vai avanti. Ecco, il punto fondamentale, soprattutto in una coppia, quando è che possiamo dire che questo nucleo di morte l'abbiamo riconosciuto, è risolto, eccetera? Non quando è perfetto, non quando è risolto perfettamente, ma quando l'avete riconosciuto, cioè chiamato per nome, guarda che io penso che tu hai questo problema, o che io ho questo problema, o che noi abbiamo questa situazione, che ci hai messo evidentemente mano nella pratica, cioè hai fatto dei passi concreti che avete per esempio concordato insieme in coppia, oppure hai fatto delle azioni concrete che tu avevi capito che erano importanti da fare, oppure che hai ascoltato la guida spirituale, o psicologo, l'amico, o quello che sia. Una volta che tu incominci a camminare su questa strada, non sarai risolto, però avrai dimostrato a te stesso e all'altro, al partner, che tu sei capace a prenderti la responsabilità di questa situazione e di metterci mano. Quindi oggi sei arrivato fino al chilometro 1,5, te ne mancano ancora 41 per arrivare alla fine della maratona, però comunque stai camminando, a meno che non c'hai un pentimento esistenziale, si immagina che chi, insomma, anche se sei azzoppato in qualche maniera, sciancato o zoppicante, al traguardo ci dovresti arrivare.
Allora, tu non hai nessuna colpa per i disastri che ti trovi a vivere, a subire o che fai tu con gli altri. Cioè come ti trattano, come tratti tu le persone e le cose disfunzionali che vivi. Tu non hai nessuna responsabilità su questa cosa perché sono frutto del tuo vissuto. Quindi quello che ha generato tutto questo non è colpa tua. Quello che però invece te ne devi prendere cura e ti devi prendere la responsabilità di questa cosa qui è prendere consapevolezza però che questo non è bene per te, non è bene per le tue relazioni, non ti fa fiorire nella vita, non ti rende la persona felice, e prendertene la responsabilità oggi. Cioè non è tanto quello che ti è successo, ma tu con quello che c'hai in mano, bello e brutto, cosa ci stai facendo
oggi?
Ti stai rovinando le relazioni, stai rovinando pure gli altri, stai creando delle situazioni tossiche, fallimentari. Ecco, allora la tua responsabilità sta nel prenderti cura di questa cosa qua. La responsabilità di Dio sta nel usare la sua provvidenza nei tuoi confronti. Cioè, più tu sei serio e ti metti a camminare in maniera proprio bella, gratuita, su te stesso e sulla tua vocazione, più il Signore ti verrà incontro. Per esempio, non lo so, ascoltando sto podcast Nuclei di Morte, ti mette una pulce in testa, cominci a capire, a lavorare su queste cose, almeno a dargli un'occhiata a questa roba qua, cominci a chiedere agli altri, ma scusa, tu prima eri così, come hai fatto, cos'è successo che ti ha fatto cambiare? Perché noi diciamo padre spirituale, diciamo psicoterapia, ma ci sono tantissime persone su cui queste cose non funzionano oppure non sono disponibili, ma trovano altre strade. Cioè io ho incontrato gente a Santiago che cammina da mesi, c'è uno che camminava da Lourdes, cioè non c'è allora Santiago è tutto segnatissimo, tutto facilissimo, è un giochino.
No, c'è pure la strada da Lourdes, non ti preoccupare.
Ma no, ha detto che non era proprio segnatissima.
No, vabbè, certo.
Non c'erano proprio gli ostelli.
Te devi un attimo
organizzare. Ti devi organizzare. Lui ha detto che ha camminato per giorni sulla strada da solo come un cane e che era molto difficile la cosa, trovare gli ostelli, trovare dove dormire. Quindi ci sono persone come questo signore che magari fanno questa cosa per lavorare su se stessi, perché camminare tanti giorni, vivere una vita di essenzialità dove non c'è nulla, noi vivevamo la baita per questo motivo, ma camminare è diverso, ma alla fine la sostanza è la stessa. Tu quando sei proprio solo, non c'hai nulla, cascano tutte quelle ferite, arrivi a una profondità di te stesso che fa verità questa cosa qua. Quindi ci sono tanti modi per fare verità, cioè per chiamare le cose per nome, per arrivare al punto. Qual è il punto? Ognuno trova la sua strada. Non è sbagliato camminare e non fare terapia o avere il padre spirituale, però cioè, sono tutte, devi trovare tu la cosa che va bene per te.
Il cammino personale è un cammino, è un abito cucito su misura, su di te. Non è qualcosa che puoi fare il copia e incolla. Certo, è intelligente vedere cosa ha funzionato nella vita degli altri e capire esattamente che cosa puoi applicare su di te. Però copia e incolla che siccome la mia amica ha funzionato fare questa cosa qui allora deve funzionare anche per me. No, certo, non bisogna essere sciocchi e bisogna anche aprire gli occhi su ciò che palesemente non funziona, o comunque palesemente è un raccontarsela, ecco, diciamo così, un non voler entrare profondamente nella tua interiorità, perché sai, facile dire, ah, io sono andato allo psicologo, non ha funzionato. Sì, ma chi era sto psicologo? Era uno trovato, una volta è successo proprio, una ragazza dice, no, a me sono andato allo psicologo, non serve a niente. Ma dove, che percorso hai fatto? E niente, al semaforo ho visto che ci stava la targhetta psicologo sopra il citofono, ho citofonato e ho fatto la terapia con questo. Cioè, nel senso, poi il signore si fa presente ovunque, però voglio dire, no, cioè, io per te ci vuole uno proprio bravo, uno che è trovare un ago nel pagliaio, sia come guida spirituale, sia come terapia, sia come percorso tuo, come sia, cioè, non, è veramente, è un trovare la strada che funziona per te è un lavoro anche quello, cioè quando tu pianifichi, lascia perdere Santiago, ma quando tu pianifichi un percorso da fare a piedi, come diceva questo qua che è partito da Lourdes, ma devi prendere la cartina in mano, devi andare a guardare quali sono effettivamente le strade che sono più adatte per te, quella più magari, non so, isolata, però magari a tanta montagna, oppure quella più semplice, però passi vicino alle strade trafficate. Poi magari c'è quella isolata e non c'hai da mangiare e non c'hai per dormire, magari invece ti devi accontentare di fare una strada meno bella, però che c'ha il posto per dormire, non lo so. Cioè è un lavoro, trovare la strada, tracciare il percorso, è un lavoro. Poi lo devi pure camminare quel percorso lì, cioè non lo devi soltanto scrivere sopra una mappa, lo devi proprio affrontare. Quindi bisogna prendere tutte queste cose qua, ogni cosa, col suo spazio, col suo tempo, con dedicando, ecco, una parte consistente della tua intelligenza, della tua motivazione. È importante, non è un tutto e subito, ma è veramente un tagli e cuci graduale e pensato per te.
No, mi vengono in mente anche Laura e Angelo, no? Che loro sono stati alla baita un anno proprio per capire qual era la loro missione nel matrimonio, e confermando semplicemente quello che stavano già vivendo, loro accolgono, oltre ai ragazzi di Rete Labora, chiunque vuole andare a casa loro, no? Ma detta così, chiunque, adesso tutti li amano, però come funziona questa cosa? Cioè, quanto funziona? Cioè, ci sono tantissimi ragazzi che vanno, ma non solo ragazzi, che vanno da loro, semplicemente loro li accolgono, mangiano insieme, li ascoltano, cucinano, fanno l'orto insieme, ci stanno insieme. Questa cosa fa camminare delle persone molto di più a volte che una terapia o il padre spirituale. Cioè, ognuno trova il suo modo. Cioè, se tu c'hai degli amici che ti vogliono, più grandi di te, che ti vogliono veramente bene e ti custodiscono, e vedi che però cammini, non che ti dicono le stesse cose a 50 anni e tu non fai niente, vuol dire che non funziona. Cioè, vedi che tu cammini, va bene così, non devi per forza andare in terapia, cioè non devi per forza andare a fare non devi per forza andare a Santiago, cioè non devi per forza fare delle cose che fanno tutti, devi prenderti la responsabilità della tua vita. Ti devi prendere la responsabilità di quello che ti è successo, che non è colpa tua, ma tu te ne devi prendere la responsabilità, perché questo vuol dire diventare adulto, questo vuol dire provare a vivere in maniera sana quelle dinamiche malate che si sono create per dei vuoti affettivi, per delle tragedie, semplicemente per delle incomprensioni. Cioè, quando ci sono dei grandi traumi, tu dici, vabbè, mi è successo questo. Quando non ci sono dei grandi traumi, ma ci sta a non essere visti, è ancora più subdola la cosa. Sì, sì, sì. Perché tu dici, ma a me non mi è successo niente in fondo. Cioè, io avevo una bella casa, i miei genitori erano carini, andavamo in vacanza, andavo a scuola privata, però io non riesco a fidanzarmi, io non riesco a entrare in convento, io non riesco a capire, però non è che sto bene, perché se stai bene, ok. No, io sto male perché io mi sento un vuoto esistenziale così grande che io mi sento che voglio dalla vita, ma non so proprio da dove partire. Oppure ogni volta che entro in una relazione finisce sempre uguale, mi trovo una persona che magari è meglio, ma le dinamiche che si vengono a creare sono sempre le stesse. Allora, tu comunque muori così, ti do questa brutta notizia, però è diverso zoppicare un pochino da non camminare proprio perché proprio non si muove una gamba. C'è differenza. Magari non sarai mai, mai normodotato, va, diciamo così. Non camminerai mai con due gambe perfette, non farai mai la maratona.
Non
tu.
Sarai mai normodotato.
Però, la vita ti cambia. È chiaro che rimane un punto debole quella cosa lì e rimarrà per tutta la vita. Punto. Però tu ci puoi lavorare.
Allora vorrei... Vabbè, tutta la lista dei nuclei morti la trovi su YouTube, va bene. Scrivi nuclei di morte, 5 pane e 2 pesci, lo trovi. Però volevo giusto elencare alcuni di questi, no? Per chi magari appunto non ne avesse mai sentito parlare, per farvi capire che cosa sono, perché sono importanti. Ecco, sei d'accordo?
O sì, no? Prego, può procedere.
Allora, il primo punto fondamentale dei nuclei di morte è il avere il cuore libero. Cioè, tu non puoi, ecco, noi stiamo guardando adesso i nuclei di morte con, diciamo, una luce relazionale di coppia. È chiaro questo qua, prima, ultimo preambolo, prima, è chiaro che se tu non sei fidanzato, meglio ancora, cioè lavorarci su questi nuclei di morte quando non sei fidanzato è ancora meglio, perché non devi gestire la relazione, l'altra persona, cioè devi gestire soltanto te, che è già abbastanza. Quindi, per entrare in una storia d'amore devi avere il cuore libero. C'hai presente?
Anche per entrare in convento devi avere il cuore, perché tu hai fatto un'esperienza meravigliosa da qualche parte, che però per un motivo X questa cosa non ci puoi andare.
Aspetta, mo arriviamo proprio al convento. Cioè, avere il cuore libero. Che vuol dire? Vuol dire che tu hai vissuto una profonda delusione di amore e quindi sai che con quella persona non potrà funzionare e quindi passi alla prossima, oppure decidi di entrare in convento.
Oppure decidi di non fidanzarti o alla fine tutte le occasioni che ti capitano non le accogli, non ti apri.
Non può funzionare. Tu hai deciso, hai intuito invece che vuoi entrare in convento, hai vissuto un'esperienza fantastica con quei frati, quelle suore, quella situazione là, però lì la strada non si apre. E quindi dici, io però mi consacro, penso di fare un cambio di e trovi un tappabuchi, una fraternità simile a quella lì, una situazione simile a quella. Non funziona. La tua chiamata è una chiamata che è speciale, è unica e soltanto tu puoi realizzare. Non c'è un lato B,
non c'è un incastro che tu devi mettere per forza per far funzionare le cose, perché quella la cosa che hai vissuto prima con quella ragazza
no.
Però funzionava, ma lei mi ha lasciato perché no. Adesso io sono cambiato, però io
no.
Adesso
no.
Questo spingere
non funziona. No.
Anche con io questa dinamica la faccio tanto con Dio. Io spingo, cerco di far funzionare le cose a tutti i costi e incastro e faccio e dico.
È intervenuto direttamente gli angeli dal cielo, sentite?
Però niente, no, questi incastri non funzionano.
Ma perché dici così, Alessandra? Io non la pensavo
questa
cosa.
Perché ho capito
cosa.
Che quando io finalmente mollo e lascio andare...
Come i cori angelici...
Dopo il Signore mi viene incontro con la sua provvidenza.
Va bene, quindi
e risolve la situation impensabili,
avere,
in maniera impensabile.
Quindi avere il cuore libero vuol dire che se tu sei terrorizzato da incontrare la tua storica ex, il tuo storico ex, se tu all'angolo, se ti viene detto che il tuo storico ex si è lasciato, quindi tu dici se lui mi bussasse alla mia porta io subito lascerei tutto, questa storia che ho da 2 anni per poter andare, il tuo cuore non è libero. Non si può iniziare una storia in questa situazione. Rapporto paritario. Adesso elenchiamo un po'. Sto seguendo un po' i video su YouTube.
Vabbè, elenchiamoli un po'.
Sì, seguo un po' questi qua giusto per
c'è
così.
Autostima, un altro caposaldo.
Un altro caposaldo è quello
dell'autostima.
Cos'è l'autostima?
Senza autostima ando vai proprio.
Io so che ce la posso fare. Ecco, questo non è autostima. Questo è sapere che ce la puoi fare. Cioè, sapere che ce la puoi fare vuol dire che tu sai che puoi camminare per 35 km sotto l'acqua, perfetto. Puoi arrampicare il 7B, bravo.
Beh, 7B è bravo davvero.
Bravo veramente, certo. Puoi, non so, riparare la motocicletta, fantastico. Programmare al computer, ormai non serve più, però insomma, va bene.
Io so che posso cucinare per 20 persone.
Esatto, ecco, questa qui è avere fiducia in se stessi. E sono tutte cose fantastiche, ma non c'entra niente con l'autostima. L'autostima è il valore della tua persona. tu quanto vali? Vabbè, dai, insomma, c'è cioè abbastanza.
Quanto
dai.
Vale la tua amicizia?
Io credo che, dai, più o meno, dai, non so proprio il massimo, però insomma.
Quanto vale il tuo cuore? Visto che dopo una sera già l'hai baciato, dico, ma quanto vale un bacio tuo?
Dai, insomma.
Quanto vale relazionarsi con te?
Ecco, non so proprio Claudia Schiffer, però dai, cioè, pure io valgo, dai, pure con... Cioè,
che ragazzi, dai, se non fai così, poi dopo...
Se non gliela dai prima di incontrarlo, cioè, se non la svendi sulla... no, scusate. Vabbè, insomma, questo è una questione di valore intrinseco.
Cioè, anche quando vai al lavoro, no? Cioè, se tu ti presenti come si dice, a un coso di lavoro?
A un workshop,
no,
meeting.
No, ti devono
colloquio,
assumere.
Colloquio.
Se tu ti presenti a un colloquio...
Ho vinto qualche causa? Ho indovinato?
No, mi servivano le lettere, non capivo. Non decifravo.
Vuoi comprare una lettera?
No. Ho già comprato abbastanza oggi. Allora, se tu ti presenti a un colloquio...
Che hai comprato?
Niente, ho fatto la spesa.
La verdura.
Se tu ti vuoi comprare le ciliegie, costano una cifra. Ho già organizzato, ho trovato l'albero dove andarle a raccogliere perché io non le compro. Allora,
abitare al sud vuol dire anche questo. Grazie.
Mi rifiuto. Allora, se tu vai al colloquio di lavoro, no? E qualsiasi cosa ti... No, guarda, noi ti assumiamo, qui devi soltanto dare tutte le tue ore, il sabato e la domenica, sì. Poi dopo ti portiamo anche ai meeting,
sì,
capito? Te li paghiamo noi.
Sì, no, i benefit.
Ti diamo la macchina, sì. Però tu non è che puoi respirare durante la giornata.
No, i respiri ce ne...
Fino alle 9 di sera, se sei un bravo lavoratore, dai la vita per questa azienda. Sì, non vorrai mica fidanzarti con qualcuno.
No,
non è che ti viene in mente di sposare un figlio.
Sono concessi
non te lo
74 battiti al minuto, 85 respiri, insomma.
E quanto è la paga?
La paga.
Cioè, è l'opportunità che ti diamo di stare in questa grande
azienda.
Ma stai scherzando, dobbiamo pure pagare. Cioè,
no,
tu stai con noi,
stai
ti stiamo insegnando un lavoro.
Ma adesso ti mettiamo anche la museruola e...
Ecco.
Va bene.
Ecco. Quindi l'autostima è pure come ti relazioni.
Dici, ma la mia vita vale ben più di stare in questa cazzo di azienda. Scusate,
amore.
Il rafforzativo, ma purtroppo in francese si usa così. Così è la vita.
Andiamo avanti.
Quindi,
abbiamo capito più o meno che cos'è.
Esatto. Poi, rapporto paritario. Il rapporto paritario in una relazione è questo: due persone che stanno insieme, tipicamente, ma noi siamo proprio identici. Guarda, manco se lo vedo. La complementarietà è una cosa che funziona tantissimo all'interno di una coppia, cioè essere una squadra, d'accordo? Quindi tutte e due devono saper cucinare, lavare, stirare, programmare al computer, riparare la moto, pianificare i viaggi, fare i soldi, essere bravi. No, non necessariamente. Può essere che entrambi sono bravi a cucinare, va bene, però non è detto che questo sia un punto importante. Quello che è importante è fare squadra. E per fare squadra vuol dire che io oggi sono la spalla per te e tu domani sei la spalla per me. Cioè, questo qui è un po' detto. Che non vuol dire appoggiarsi, sbracarsi addosso, usare l'altro come una stampella. Ma vuol dire in qualche maniera camminare insieme, no? Una volta tiri te, una volta tiro io, una volta tiriamo insieme. Decidiamo dove riposarci, eccetera. Il rapporto non paritario è quando? Allora, che cosa vogliamo fare? E ne geni tu. E che cosa ti piace? Quello che ti piace a te. Ma che cosa mangiamo stasera? E te che cosa ti va? Questo qua, che te cosa ti va? Segna. No,
io lo dico solo perché
funziona.
Tu rompi le scatole,
no,
perché io non so cosa devo cucinare.
Dobbiamo veramente discutere questa cosa sul podcast.
No, lo possiamo lasciare nel privato.
Ecco, questo qui è il rapporto non paritario, quando decidi sempre tu o quando lasci decidere sempre l'altro. Questa cosa non funziona, non sei gentile, non sei educato, non sei carina.
Non è altruismo.
Sei passiva, sei passivo, non prendi in mano la responsabilità, non prendi in mano la situazione, non ti prendi la responsabilità delle cose. Non funziona. Poi, è chiaro, io sono un grande fan, l'ho detto tante volte, della completa separazione, no, dei beni, dei ruoli, in cui tu pensi ad A, B e C, io penso a D e F, d'accordo? Qua questo non c'entra niente con il rapporto non paritario. Il rapporto non paritario proprio è una cosa che è una sanguisuga, perché è uno che si appoggia all'altro.
e ti distrugge, logora la relazione da dentro.
Castità nel fidanzamento, questo è un nulla di morte. Tu quando una donna la conosci la devi portare a letto, se no come fai a conoscerla veramente?
Comunque dai, nel 2026 non si può parlare di sta roba.
Bisogna avere rapporti sessuali completi, sempre. anche di notte, di giorno. Vabbè. Abbiamo pubblicato 250 articoli, 750 podcast. Lei ci ha scritto il libro Tromba Amica. Adesso non stiamo qua adesso a spiegarvi il valore della castità all'interno di una relazione. Però quello che vi voglio lasciare semplicemente come pulce in orecchio è questo: quanto vali? Quanto vale il tuo corpo? Quanto vale la tua intimità? Io, sapete come sono entrato io in questo discorso di intrippamento della castità? Di sicuro non perché me l'hanno detto i preti. Stai tranquillo, io ai preti gli ho riso in faccia, capito? Io se penso a quello che ho detto a certe suore, io mi vergogno, capito?
Meno male che ti vergogni, però.
Il purgatorio, grossa parte del purgatorio sarà per tutte le cose che ho detto a quelle povere suorelle. Cioè, è stato terribile. Però a un certo punto ho capito una cosa nella relazione. Questo. E veramente non ero... avevano appena annunciato due parole del Vangelo, zero. È stato questo. Ho capito che all'interno di una relazione quell'intimità forte è un motore potente, ma l'intimità non si costruisce con il corpo. Casomai si esprime con il corpo, ma prima va costruita questa intimità. Perché due corpi che si uniscono è una cosa fisica, materiale, che sì, certo, è una cosa bellissima, è un piacere grande, crea una vicinanza forte, crea un'appartenenza, ma quell'intimità di cuori, due cuori che si uniscono, che mia moglie dice che io non sono capace, che faccio pena e tutto il resto, mi dispiace, questo è il massimo che sono riuscito a fare, ma quell'intimità di cuori è una cosa così... bella e così profonda che ha bisogno di uno spazio predisposto, adeguato, un luogo sacro dove due anime veramente si possono incontrare, si possono riconoscere e possono parlare. È qualcosa di complesso perché va molto in profondità e non si può dileguare o risolvere così con superficialità e semplicità. Il rapporto sessuale aumenta di tanto la vicinanza di due persone, ma amplifica tanto il canale di comunicazione dei corpi. E se il canale di comunicazione dell'anima, diciamo così, non è sufficientemente sviluppato, e spoiler, non si sviluppa naturalmente, ma ci devi lavorare, e voi non ce l'avete naturalmente perché per uno schiocco di scintilla di una luna sul mare vi siete capiti tutta la vita, non funziona così, non è vero, non ci credo. Bisogna dare uno spazio, questo spazio è uno spazio di rispetto e anche di sana distanza,
di equilibrio. Non è una distanza perché è equilibrato alle scelte di vita, di responsabilità che tu ti prendi nella relazione con questa persona. Cioè, se il tuo fidanzato non ti paga il mutuo di casa, ed è fuori luogo che un fidanzato paghi il tuo mutuo di casa o dalla macchina o dalle rate del motorino, è normalissima questa cosa, così è normale che il tuo corpo non sia completamente suo, ma non perché tu non mi dai soldi, io non ti do il corpo,
no.
È perché siccome siccome è squilibrato condividere alcune cose, è squilibrato condividere anche altre. Cioè,
ma questo perché
ci vuole una gradualità.
Ma questo perché l'unione dei corpi crea un'appartenenza profonda.
Perché tu dici col corpo io ti appartengo, sono tutto tuo, ma non è vero, perché dopo il mutuo te lo paghi tu. Tu non ti appartieni all'altro, tu apparterrai alla persona con cui, dopo aver fatto un cammino insieme di fidanzamento, deciderai, guardando i suoi più brutti difetti e le sue più belle qualità e il modo in cui si prende la responsabilità della sua vita ed è veramente un uomo, deciderai di dire sì, è good enough, me lo sposo, oppure no, è un immaturo e non è abbastanza proprio, non ha proprio il minimo per, non ho il minimo dei requisiti per me per sposarmelo. Quindi arrivati a quel momento lì, allora c'è una presa di responsabilità e puoi dire sì, va bene, io ti appartengo, ma prima, ma ti appartieni di che? Cosa appartieni? Stai dicendo, il corpo dice una menzogna, e come tutte le menzogne, come tutte le cose che fanno male, ti portano il conto. Quindi sebbene sia bellissimo fare l'amore col fidanzato oggi, dopo questa cosa ti porta un conto tanto tanto amaro.
Quindi, convivenza. Questa è un lungo morte che abbiamo aggiunto noi, così, perché il padre Giovanni non ne parlava. Però invece è un qualcosa di importante, almeno nella nostra esperienza. Cioè, convivenza cosa vuol dire? Facciamo la prova. Facciamo la prova se effettivamente mi ami abbastanza, se ti amo abbastanza, se gliela famo a stare insieme. Spoiler, non gliela fai, sicuro, capisci? Perché lei a un certo punto diventerà l'essere più insopportabile della faccia della terra e viceversa. L'amore ha bisogno di dedizione, di dono totale di sé, non di vedere se aregge. Stare, vivere un amore nell'insicurezza dell'amore dell'altro, cioè ci amiamo se va tutto bene o se non superi questo limite, non funziona.
Se ti amo, continuiamo la relazione finché
ti amo,
ti amo.
Finché sento che ti amo, non funziona. La desaterizzazione.
Noi ci abbiamo, secondo me, una batteria enorme, noi ci amiamo ancora. Io tutte le mattine, amore, quando non te lo dico adesso nel podcast, io quando ti guardo la mattina bava alla bocca,
ma quando, ma
che ti svegli la mattina,
ma
tutto,
se mi sveglio un'ora prima di te,
quando ti guardo e dico mamma mia come sono innamorata di... e mi batte forte il cuore, non te lo posso dire,
io
guarda,
mi sveglio un'ora prima di te, se
ma
tu
ti guardo
là...
guarda, è una cosa che ti guardo proprio e sono proprio persa.
Allora
questa prova,
ok, ok, desaterizzazione, il rapporto con le famiglie di origine. Tu sei chiamato, nasci come satellite della tua famiglia, sei chiamato a un certo punto della tua vita a diventare tu stesso un nuovo centro di gravità. Questo vuol dire vivere una vita adulta. Non basta che vai a vivere da solo, non basta che ti sposi, è proprio un discorso emotivo. Questo percorso emotivo di distaccarsi dalla famiglia di origine ha degli step importanti che abbiamo parlato tante volte, non li sto a ripetere qua adesso, ma è un punto fondamentale, perché la metà dei matrimoni finiscono perché non provo più niente per te, quello che abbiamo detto adesso, l'altra metà finiscono per la suocera, che non è la suocera, ma è come tu gestisci tua madre o come lui gestisce sua madre. Donne che amano troppo, la croce rossinaggine, questo te lo lascio
proprio
a te dire, dai.
Questa è proprio diffusa, la croce rossinaggine è con me cambierà. Proprio ieri purtroppo è morto una persona, un vicino di casa di mia madre, è una persona che era alcolizzata, aveva dei figli, insomma questa cosa è stata proprio tristissima e dolorosissima, anche se non eravamo in relazione con questo ragazzo. E aveva avuto a fianco delle persone, con me cambierà, non cambia, cioè quello c'è finito, con l'alcol dove è finito, punto, non, il tuo amore non cambia le persone. Allora le persone cambiano solo se si prendono la responsabilità di se stessi, cercano gli strumenti, ce la mettono tutta, incontrano anche le persone giuste che l'aiutano, e si fanno un mazzo così. Allora c'è una possibilità di cambiamento e ci sono un milione di possibilità di ricaduta. Ma non parlo solo dell'alcol, parlo proprio delle dinamiche che ci distruggono, delle dinamiche che ci autodistruttive. Ognuno di noi ce l'ha su se stesso. Quindi se una persona è depressa, con me cambierà, non cambia, il tuo amore non ha questo potere magico. Pensa, neanche l'amore di Dio può cambiare le persone. Pensa se il tuo amore può cambiare una persona. Non funziona. L'amore di Dio non può cambiare le persone, perché l'amore di Dio non ha potere sulla volontà di una persona. Il Signore ti può guarire,
ti lascia libero,
ti può sanare. Giuda è stato con Gesù, ma non ha avuto questa possibilità, cioè ha avuto questa possibilità, ma comunque non è cambiato, nel senso sarà ritornato in quelle dinamiche di non credere fino in fondo a questa cosa che stava vivendo di così grande, e quindi ha dovuto distruggere tutto. Questa è la mia fantasia, però ho questa fantasia perché lo vedo tante volte nella realtà della mia vita e della vita di tante persone. Certe volte, poi dopo, quando, soprattutto quando si fa, vedi dei miglioramenti enormi, da dopo che ti ha incontrato, davvero non fa più questa cosa, la sua vita è cambiata, dopo, quando non è una scelta profonda di quella persona e quando non è equipaggiata di strumenti giusti, quando cade e ritorna, non ritorna indietro dove era prima, ritorna peggio di prima, ma peggissimo.
Anche Vangelo ha scritto questa cosa.
Yes, quindi donne non amate troppo, soprattutto donne che amano troppo, perché siamo noi donne che abbiamo una sensibilità a prenderci cura dell'altro, ma non è che...
Nucleo di morte, quello degli uomini invece, è uomini che se ne fregano troppo, e questo...
No, ma ci sono anche gli uomini salvatori della patria, ci sono.
Stavo scherzando, non era quello il nucleo di morte.
Uomini salvatori della patria che loro, cioè che parlano della ragazza come una persona da proteggere. Ma proteggi, non lo so, gli uccellini per strada, ma che ti devi proteggere? Ma tu,
i
quando,
gattini.
Ma quando tu pensi che devi proteggere la tua ragazza, tua moglie, mi devo mettere nei panni... No, tu devi stare nei panni tuoi, tu non devi... Questa cosa qui è una svalutazione, stai dicendo questa persona non è in grado di proteggersi da sola perché è poverina,
il ruolo dell'uomo è la protezione, questo, cioè, va detto, però non è che...
Non in questo senso,
però è la stessa cosa della croce rossinaggine, è un'esasperazione di un tratto femminile che è utilizzato, diciamo così, male.
Il risultato è che l'altro, siccome la responsabilità dell'altro te la prendi tu, l'altro continua a non prendersela e quindi per questo non cambia mai.
Invece uno tipico, proprio nucleo di morte tipico maschile, è quello del troppo lavoro. Ecco, uomini che vivono sepolti nel lavoro, escono alle 5 di mattina, torcono alle 10 di sera.
Anche questo è diventato un nucleo di morte anche femminile. Nel senso che se io non ci penso io, cioè compensare tutte le frustrazioni nel successo lavorativo, perché lì è l'unico luogo in cui io ho successo, cioè col marito un disastro, coi figli non li sopporto, però quando vado al lavoro comunque mi apprezzano, sono capace e uso le mie capacità come palliativo per le mie incapacità relazionali, cioè le cose che mi distruggono.
Il problema è che il troppo lavoro poi ti porta a vivere tutta una vita completamente consumato in quella, nella situazione lavorativa, e ti ritrovi poi a vivere quelle situazioni, ma io non ho tempo per la ragazza, io non ho tempo per la famiglia, io vorrei stare con i figli, ma non ho tempo, eccetera, eccetera.
È una droga che t'annacqua per non prendere contatto con te stesso e risolvere i tuoi risolti.
Corporeità reattiva, questa è più femminile di solito, ma in realtà ho scoperto che può essere anche un po' maschile. Purtroppo questa qua si entra nel mondo degli abusi. Cioè, se il tuo corpo è un tempio sacro, è una terra sacra, toccarti, e qua si ritorna a tutto il discorso anche della castità che facciamo all'inizio, toccarti in maniera sbagliata può essere... fonte di profonde ferite. A toccarti in maniera sbagliata non vuol dire necessariamente che t'ho menato o t'ho violentato, ma vuol dire che in qualche maniera mi sono sentito a disagio a causa di quel contatto fisico, perché magari non è stato delicato, perché magari non era nel momento adatto, perché magari io non volevo, o magari io pensavo che volevo, perché è consenziente, io ero consenziente. Allora il fatto che tu, cioè, quando uno si fa una pera di eroina, di solito è consenziente, prende la siringa, ci mette dentro, fa, se buca, eccetera. Ma il fatto di essere consenzienti non vuol dire che tu hai gli strumenti per poter stare lì pienamente e prenderti cura di te stesso. Così che magari in un rapporto intimo, non necessariamente un rapporto sessuale, tu eri consenziente, però in realtà non era quello che volevi, non era quello di cui avevi bisogno, oppure l'altro è entrato nella tua sfera intima in una maniera prevaricatrice, magari anche senza farlo apposta, cioè, o anche facendolo apposta, quello che sia.
L'ultimo nucleo di morte, per riassumere un po', dare
aspetta,
un po' un'idea.
E quindi cosa vuol dire corpo direttivo? Vuol dire che tu dopo che hai vissuto queste cose qui, tu in relazione con un altro uomo, con una, non c'entri, capisci? Mi bacerò qua dopo la prima notte di nozze, il mattino dopo. Non funziona questa cosa.
Ultimo nucleo di morte, questo era giusto per darvi un assaggio di che cosa stiamo parlando, è quello della fuga nel religioso.
Ah, è vero, l'abbiamo zompato, ma sono perso.
La fuga nel religioso vuol dire che io scappo in tutto ciò che è fede per non prendermi la responsabilità della mia vita. Allora, caso eclatante, fuga nel religioso è che entro in convento perché è un tappabuchi della mia incapacità o delle mie ferite nelle relazioni. Quindi, oppure io sono omosessuale, almeno do la vita in quest'altra maniera sapendo che non mi posso sposare. Allora, se uno ha una tendenza omosessuale, non c'è nessun problema a consacrarsi. Il problema è se sei risolto. Il problema è come vivi questa cosa. Cioè, se tu hai risolto veramente questa fatica che ti è stata data per qualche motivo, insomma, ti è successo qualcosa, non c'è problema. Il motivo è nascondere sotto al tappeto della fede i tuoi risolti. Questo con la castità.
Va a nozze. Pure corpo direttivo con la castità. Castità di copertura, alla grande.
Cioè, quando tu c'hai un problema della corporeità, dell'intimità, di cuore, e la castità è proprio il massimo. Cioè, perché lì vai a nascondere tutti questi guai, li mettiamo là sotto, perché noi siamo cristiani, cattolici, quindi la castità c'è stata, noi non ci crediamo tantissimo. Tu soprattutto ci credi da morire, perché sì, guai sì. Se uno
ti
entra
tocca,
in intimità,
cioè, ti si avvicina.
La castità non è non ci tocchiamo, non ci sfioriamo neanche i pollici delle mani. La castità è vivere con gradualità
e progressione,
a seconda di come la responsabilità della relazione cresce, così cresce la corporeità tra di noi. E quindi se dopo un mese, tre mesi, quattro mesi ci baciamo e ci abbracciamo e ci sfioriamo le mani, così non può essere che dopo tre anni che ti stai sposando, non lo so, non ci hai fatto una pennichella una volta insieme il pomeriggio, non vi siete abbracciati un po' più appassionatamente, cioè è fuori dal mondo una cosa del genere, che non sia successa una cosa così, capito? C'è gradualità.
Bene.
Fuga nel religioso quindi vuol dire...
Fuga nel religioso, sì.
Fuga nel religioso quindi vuol dire nascondere sotto... Ma banalmente, proprio stavo scrivendo ieri questa cosa qui sul libro, no? Cioè... Tante persone, per esempio, si trovano ad affrontare un lutto, una cosa disastrosa, dolorosissima, e nascondono sotto la fede il non provare emozioni. Cioè, io non piango, io non sto malissimo, perché Dio lo sa. Se Dio lo ha permesso, sarà una cosa bellissima. Sì, ma intanto ti è successo sto guaio, ma a me mi sembra fuori dal mondo che tu non sia distrutto per la cosa enorme che ti è successa.
Pure
questo,
Gesù piange
per Lazzaro.
Per Lazzaro.
Cioè, questo è un delirio religioso. Questo non è fede, questo è delirio religioso, stare fuori dalla realtà. Questa è la fuga nel religioso. Ogni cosa è giustificata con la fede. La fede tappa tutti i buchi di tutte le cose che vuoi tu.
Bello.
E giustifica tutto. È la medicina a tutte le cose. Bene, i nuclei di morte che abbiamo detto, come vedete, sono tutte dinamiche malate che fanno morire le relazioni. Sono malate, ti fanno proprio male a te. Creano delle situazioni, diciamo.
Infatti, malate sembra cioè un'accezione così nega che brutto. Malate nel senso che t'ammalano a te, ti fanno star male.
Ti fanno stare male. Sì. Da dove vengono tutte queste cose? Vengono dalle nostre ferite, ma da dove vuoi che vengono?
Vissuto, certo.
Ma vuoi che sia responsabilità del vicino di casa? No, è responsabilità della tua famiglia, delle tue relazioni più profonde dove sei cresciuto, cioè a parrocchia, famiglia, maestra, cioè le relazioni o anche delle storie d'amore che hanno segnato profondamente la tua vita. Sicuramente i colpevoli sicuro sono innanzitutto i tuoi genitori, la tua famiglia, quello è dato per scontato. Dopo quelli ci stanno altri a cascata.
Sì, lo zio, relazioni, il cugino, la maestra, detto tu.
Relazioni sì, sì. D'amore, andate male.
Il parroco.
Il punto è che cosa ci fai con sta roba? Cioè non è colpa tua se inneschi certe dinamiche, se rispondi a tua mamma 8 volte al giorno, non è colpa tua, perché a te ti è stato insegnato questo, e se tu non rispondi a tua mamma 8 volte al giorno
vai nel panico,
sembra che stai tradendo tua mamma, ma dopo devo gestire la sua ansia, preferisco invece rispondere 8 volte. Cioè sei schiavo di una dinamica, sei schiavo di andarci a letto per forza con le ragazze, sei schiavo di lavorare a tutti i costi, sei schiavo che dopo subisci che ogni volta dopo un anno e mezzo tutti ti lasciano, o tu lasci tutti i ragazzi che incontri. È normale che lasci, hai avuto 5 ragazzi, tutti finiti più o meno così, che finisce l'amore, che, cioè, sei schiavo, sei vittima di tutta questa roba. La domanda è: tu che cosa ci vuoi fare con queste cose? Vuoi continuare ad andare avanti così, illudendoti che il problema sono gli altri, che non hai incontrato la persona giusta, che non hai trovato il convento giusto, che non lo so che cosa, che è colpa della società, che la società si deve piegare a quello che pensi tu, oppure ci vuoi mettere mano e cercare di fare ordine, chiarezza, verità e capire dove puoi cambiare le cose, dove le devi accettare, dove invece sono gli altri che sono sbagliati, punto e basta. Cioè, che cosa ci vuoi fare con sta roba? Perché da queste cose qua dipende dove, come e perché dai la vita. E se tu non hai la domanda dove, come e perché do la vita, cosa fai? Campi alla giornata? Se ti sta bene, benissimo. Se non ti sta bene, ma senti quella vita che ti urla dentro. C'è una vita dentro che a te ti urla. Se tu senti questa, si chiama vocazione, se tu senti di trovare il tuo posto dove dare la vita, devi necessariamente, dolorosamente passare da questo punto. Non ci sono santi, non ce n'è, ma io prego che il Signore mi cambia il cuore. Bravo! Ma tu, se tu pregare, se tu preghi in generale, è come un benessere del corpo. Mangio.
Come respirare?
Mangio sano. Fa male? Fa bene? Fa benissimo. Ma se io sono caduto e cammino male, ho un problema, devo capire perché cammino male.
Mangio sano.
Io mangio sano, ma il ginocchio non si aggiusta. Devo andare da un ortopedico, mi deve aggiustare il ginocchio. Io devo fare delle terapie specifiche, mirate su quel ginocchio, se no non guarì, non basta mangiare sano, non basta pregare, bisogna intervenire, chiedere al Signore nella preghiera: Signore, illumina quello che è nelle tenebre, illumina cos'è che fa finire tutte queste relazioni, illumina perché io non mi riesco a sganciare da questa dinamica che è evidente che è sbagliata, me lo dicono tutti, anch'io non lo voglio ammettere ma ne sono vittima, è vero che mia mamma mi chiama 8 volte al giorno, illuminami come devo fare, quali sono gli strumenti che io devo usare per uscire da queste dinamiche, illumina. Questa è la preghiera, poi dopo devi agire però, cioè una volta che Dio ti illumina non è che stai aspetti là che Dio ti... cioè muoviti. Fai vedere seriamente che la tua volontà è attiva, dai la tua volontà, cioè metti in moto questa volontà di cercare di risolvere, se no Dio non ti viene incontro, ma non perché, ma perché è come le donne che amano troppo, non funziona se non ti prendi tu la responsabilità per primo delle cose, anche se Dio te lo dà, non funziona finché tu non ti prendi la responsabilità, dico bene o dico giusto?
Dici giustissimo, questo qua è un po' l'infernatura sui nuclei di morte, perché bisogna lavorarci. Trovate una lista congrua, diciamo così, di argomenti sul nostro canale YouTube, cercando nuclei di morte 5 pane e 2 pesci.
E ci sono anche dei podcast soprattutto sulla castità e sul legame con i genitori, sì, che sono un po' più approfonditi anche dei
sì,
video.
Se vai su 5p2p.it ci sta un coso cerca dove magari puoi cercare.
Comunque se vai su Google e scrivi castità 5p2p ti usciranno con delle cose.
Qualcosa trovi, sì. E basta.
Noi vi salutiamo, la prossima volta
continuiamo a parlare di discernimento vocazionale.
Allora, questa volta l'altra volta abbiamo fatto un casino. Questa volta abbiamo detto l'argomento. Questa volta abbiamo parlato della seconda parte, cioè nuclei di morte, mettici la tua responsabilità, lavoraci. La prossima volta parliamo della vocazione.
Penso guardare nella stessa direzione.
La prossima volta parliamo come fai a capire la tua vocazione, cioè fatto questo step io ci metto mano, dopo questa vita guarita, come faccio a metterla a servizio? Come faccio a capire dove devo dare la vita? Come si fa questa cosa?
Comunque io dico a sto punto che se tu stai vivendo tutto sto bordello, c'hai ste domande qua, puoi scrivere le tue domande sull'email, scrivi @5p2p.it che magari proviamo a metterle insieme anche per il prossimo episodio.
Sì, no, possiamo parlare, se voi scrivete delle email, magari ci arrivano più email su un argomento invece di parlare...
No, su questo argomento.
No, su un argomento, su un nucleo di morte, tutti ci scrivono.
No, io sto dicendo, se voi state, se avessi questa cosa qua di come faccio a mettere a servizio la mia vita, è qualcosa che per te è caldo, è importante, puoi scrivere quali sono le tue domande, cioè, è chiaro che sono argomenti che sono orientati a chi c'ha 20 anni, 30 anni, questo qua è chiaro, nel senso che anche chi c'ha 60 anni può avere questa domanda qua, però è un orientamento diverso. Noi parleremo di queste cose qua con l'orientamento di 20-30 anni circa.
Sì, le domande sono le stesse, però c'è un modo di vederle che è completamente diverso.
Diverso, e quindi...
non possiamo parlare di tutte e due le cose, quindi scegliamo di parlare...
Ci sono i tuttologi e ci sono gli nientologi. Noi siamo gli nientologi. Noi parliamo di niente. Ti piace? Allora, basta. Lunedì prossimo, buona settimana.
Venerdì la newsletter. Iscrivetevi
sul canale, fate tutto, le solite cose. Mettete un like.
Come quelli di YouTube dicono attiva la campanella. Io ho mai capito che è sta campanella. Mai attivata la campanella a nessuno.
Per principio.
Se mi serve una cosa vado
non
a vederla.
Attivate la campanella.
No, metto mi piace così mi appare
di più. No, non mettere neanche mi piace.
Niente, ciao ragazzi.